Passiamo, andiamo avanti.
Ok, prossima
Allora, c'è un
notizia.
giornale, Occhi della guerra, IT, www, cosa dice?
Dice: lo Stato islamico invade il Pacifico e semina il terrore fra i cristiani.
Quindi andiamo nel Pacifico, dai.
Ai
Andiamo
ai ai.
esattamente nelle Filippine. Il gruppo di jihadisti, cioè islamici radicali.
I gruppi jihadisti filippini proclamano il califfato e lanciano un'offensiva nel sud del paese. Stragi, esecuzioni sommarie e chiese distrutte.
Le Filippine, che c'entrano le Filippine con i problemi di Oriente. Si sta spargendo tutto il mondo con la benedizione del diavolo e del Papa. Il Papa va a baciargli i piedi, li chiama islamici moderati. Non ce ne sono islamici moderati, non esiste uno, niente, sono solo islamici che dormono sulle panche islamiche, come fanno i cristiani oggi che dormono sulle panche cristiane. Non appena il cristiano si sveglia, va a dare l'amore di Gesù. Quando si sveglia l'islamico va a tagliare le teste. Perché mentre il Corano dice, mentre il Vangelo dice amare, convertire i nemici con l'amore, il Corano dice tagliare le teste e poi si convertiranno all'inferno. Quindi il problema non sono i jihadisti, gli islamici radicali, il problema è Allah, Maometto e il Corano.
Sì,
Basta.
sì, sì.
Chiuso, è finita la storia. Il problema non è l'islamico. È il Corano. Il problema non è il bambino che si droga a 10 anni alla scuola, il problema è lo spacciatore. Va bene? Però sono lì alla televisione in Italia a litigare, tutto il mondo a litigare, Islam qua, Islam là, e gli islamici li stanno prendendo in giro perché non hanno più Gesù, non hanno voluto Gesù, non hanno voluto il Vangelo, non hanno voluto il cristianesimo, e automaticamente si trovano il diavolo, l'anticristo, l'Islam e questo Papa. Perché la Chiesa Cattolica c'è un Papa così falso, anticristo e indiavolato? Perché se lo merita. Se i cattolici si mettessero in ginocchio tutte le mattine a pregare, dacci discernimento, Gesù, annuserebbero il ratto a 1 chilometro di distanza. Non lo vedi questo che non è cattolico? Volete svegliarvi? Ci siamo?
Allora, questo succede in Filippine?
Questo succede in Filippine e anche le chiese evangeliche non è che vanno molto meglio, eh? Sono lì a adorare i loro edifici. Succede nelle Filippine e praticamente cos'è che dice? Stragi, esecuzioni sommarie,
E
chiese
chiese
distrutte. E sto
distrutte.
Papa va lì a baciare i piedi agli islamici. Ma perché? Cosa vai lì a fare pubblicità? Adesso sta andando in Francia a visitare Macron, l'altro lustrascarpe del nuovo ordine mondiale, del nuovo disordine mondiale, io lo chiamo. Macron è invitato, Papa, vengo subito, la spazzola e il luccio per le scarpe è pronto. Da dove comincia a lustrare? Cominciamo dal nuovo ordine mondiale, arrivo, pubblicità, spese incredibili, polizie da tutte le parti. Ma perché non stai in Vaticano? C'è una piscina olimpionica e vai a nuotare lì per cortesia, andare in giro. In Francia proibiscono di evangelizzare nelle strade, proibiscono. Cosa va lì a baciare i piedi alle guide, ai politici di Bruxelles? Va lì a dire perché non si può evangelizzare? Ma lui stesso, questo Papa, dice che non si deve evangelizzare, ha detto lui. Allora, andiamo a Apocalisse 12, guarda. Allora, e qui c'è un messaggio importante qui su questo fatto che l'Islam è arrivato nelle Filippine. Un messaggio importante. Va
Apocalisse
bene?
12, verso
Lo troviamo nella profezia di Apocalisse 12:13, cosa dice?
13.
Parla del dragone e il diavolo.
Quando il dragone si vide precipitato sulla terra, perseguitò la donna che aveva partorito il figlio maschio.
Ok, capisci? L'ISIS c'ha guai da tutte le parti, nemici da tutte le parti. Si azzannano, si uccidono come cani tra di loro islamici. Vuole distruggere l'America, tutto vuole distruggere. E chi va a attaccare? Delle inermi, innocenti, inoffensive, pacifiche, tranquille chiese cristiane. Perché? Rileggi, verso 13.
Quando il dragone si vide precipitato sulla terra, perseguitò la donna che aveva partorito il figlio maschio.
Capisci? Quello che dà fastidio all'Islam non è l'America, non è la Francia, l'Inghilterra che bombardano l'Afghanistan, quello che gli dà fastidio sono i cristiani che evangelizzano e solamente guardando in faccia a un islamico lo hanno già convertito. Solo dando uno sguardo di amore di Gesù, l'islamico si converte. E allora tutto Maometto, il Corano, deve mobilitarsi. Se esci dall'Isa ti tagliamo le teste. E già allora sto dentro. Cos'è? Il problema dell'Islam non è mica l'America. L'America è una spaventapassere. È il cristianesimo. L'Islam deve fare niente per distruggere l'America, si distrugge da sola. E quello gli dà fastidio. E i cristiani che convertono gli islamici mentre seduti in chiesa leggono la Bibbia. E se andassero in strada, l'Islam sarebbe già finito secoli fa. Solamente in chiesa leggendo la Bibbia già convertono gli islamici. Che gli islamici, ho visto dei video, dei documentari sugli islamici che sono andati in Europa, si stanno convertendo a gruppi, a frotte. Appena arrivano in Europa si convertono, diventano luterani, cattolici, evangelici, cioè finalmente possono uscire dalla prigione Islam. Il Papa vuole scomunicare i mafiosi, scomunica i mafiosi islamici che uccidono chi esce dalla gabbia islamica.
Amen, amen.
Quindi dice, il diavolo precipitato sulla terra perseguita la donna, la chiesa, i cristiani, e va bene, è quello che sta succedendo adesso. Non gli dà nessun fastidio, i cristiani... In Filippino non dà fastidio a nessuno, sono seduti in panca a cantare la domenica mattina. Però l'Islam è così, con quattro canti già convertono gli islamici. L'Islam è in difesa contro il cristianesimo. Ha invaso l'Europa perché il cristianesimo è andato in vacanze, come i cardinali del Vaticano, tutti in vacanza a pescare, cercarsi qualche ragazzino da pedofilare, molti di loro. Va bene, i cristiani sono in vacanza in Europa, l'Islam non ha conquistato l'Europa, è entrato in una porta aperta, anzi Merkel dice venite, prendiamo tutti, e adesso Merkel non li vuole più perché adesso anche i tedeschi stanno cominciando a svegliarsi, un po' troppo tardi, e adesso vuole che la Slovacchia, la Repubblica Ceca, la Polonia, l'Ungheria, se non prendono le loro quote di islamici, non gli danno più soldi. C'è tutto il Bruxelles in subbuglio, stanno interrompendo le bevute di champagne agli alberghi 5 stellette perché sono preoccupati. Stanno interrompendo i banchetti nei ristoranti a Bruxelles, questi politici, i veri mafiosi, perché sono preoccupati che la Polonia, l'Ungheria e altri non vogliono gli islamici. Allora dicono, da mafiosi che sono, e noi vi taglieremo i soldi e noi non vi daremo soldi. Mafiosi, perché non scomunichi questi mafiosi, signor Papa?
Abbiamo pubblicato sulla pagina.
Almeno
radio.
I mafiosi di Palermo sono onesti. Sono onestamente mafiosi. Noi siamo mafiosi. Riina è un mafioso onesto. Ma questi qui di Bruxelles sono il problema. Riina, la mafia italiana, palermitana, va bene, loro fanno pagare il pizzo medio, mi diceva un amico mio che era tassato, è il 15%. Questi mostri fanno pagare il 50%, il 60%. No? Neanche lo devono pagare, glielo prendo dalla busta paga. Chi sono i mafiosi? Vai.
No, riguardo alla Polonia, abbiamo messo sulla radio quel video che mostra che la Polonia, si sono uniti i cristiani in Polonia, hanno marciato e hanno parlato contro gli islamici dicendo noi non vi vogliamo, non ci interessano neanche i soldi dell'Europa, non vogliamo niente, ma qui gli islamici non entrano perché il re di Polonia è Gesù Cristo. È stato, non so se avete visto, fratelli, quel video, chi non l'ha visto, guardate sulla pagina principale di Radio Blast. È veramente un esempio cosa possono fare i cristiani se si uniscono insieme.
Gloria a Dio, ho cercato su YouTube, questo video non l'ho trovato, è difficilissimo trovarlo, internet non gli interessano queste cose. Infatti nessun giornale italiano ne ha parlato, nessuno. Altro che stampa tedesca controllata dai nazisti negli anni 30, altro che... Questi controllano tutto, più del nazismo. La stampa italiana, il Corriere, la Repubblica, tutti questi giornali propaganda, non ne parlano e nessun altro ne ha parlato. Va bene?
Sì, sì, sì.
Eppure guarda che manifestazione. Se scendono quattro indiavolati omosessuali senza mutande per le strade, tutti i giornali lì a glorificarli, guarda lì col sedere di fuori, guarda lì quella lesbica con le tette di fuori, guarda, giornali, guarda lì c'è un omosessuale con le corna lì attaccate, corna di plastica, nello spirito sono vere, a tutti i giornali, un omosessuale in America che un cristiano che fa dolci e torte non gli vuole fare la torta con due omosessuali in cima, tutti i giornali del mondo stanno bloccando la libertà perché non ha voluto fargli la torta a New York o dov'era. Ma qui ci sono milioni di polacchi che fanno manifestazioni, i giornali, silenzio, sti giornali del diavolo. Quindi cosa sto dicendo io? Sto dicendo che siamo entrati nella era conclusiva del tempo della fine. I giornali sono sotto controllo dell'anticristo. Va bene, 99,99. Devo andare a leggere il giornale, andare a leggere un giornale prealpino del Trentino, un giornalino di Catanzaro che il Nuovo Ordine Mondiale non se l'è neanche comprato. Va bene? Leggi il verso 17.
Apocalisse 12:17. Allora il dragone si infuriò contro la donna e andò a far guerra a quelli che restano della discendenza di lei, che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù.
Quindi queste avanguardie, questi islamici jihadisti, sono le avanguardie del diavolo, dell'anticristo, che già stanno attaccando la donna, già stanno attaccando le chiese, che c'entrano i cristiani nelle Filippine, che sono lì a fare niente, non vanno neanche a evangelizzare nelle strade, questi qui, quasi nessuno che sappia, io non mi risulta. La chiesa nelle Filippine è abbastanza addormentata, va bene? Perché gli dà fastidio, è Cristo che vogliono attaccare, che gli islamici si convertono a milioni al cristianesimo mentre i cristiani dormono in chiesa, pochi attivi, Dio li benedica, pochi attivi. Matteo 24:21, Apocalisse 2:29, te li ho dati, dovresti averli.
Sì, Matteo 24:21. Perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. E Apocalisse 2:29. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.
Va bene, il dragone si infuria, attacca la chiesa, e allora vi sarà grande tribolazione, comincerà tra poco. Va bene, Gesù dice che un orecchio ascolti quello che lo Spirito dice alle chiese, che un orecchio per ascoltare, occhi per vedere, discernimento per interpretare le notizie dei giornali, dal punto di vista di Dio, cioè della profezia di Dio, apre gli occhi, apre le orecchie. E vedrà che questi avvenimenti nelle Filippine e nel mondo contengono un avvertimento sobrio, un avvertimento rigoroso per tutta la Chiesa mondiale, un avvertimento profetico per tutte le chiese di quello che verrà presto nelle zone islamiche e non solo quelle. Cioè, zona che vai, diavolo che trovi, quindi attenzione. Per le zone islamiche saranno il posto dove il diavolo farà quello che vuole, perché c'è questo branco di queste orde islamiche che loro, per loro è il loro hobby, sport, a tagliare le teste. Cioè, mentre Gesù dice, volete ricordare di me? Un pezzo di pane, un po' di vino, e unitevi. Volete celebrarmi? Date amore. Arriva Maometto, volete celebrarmi? Tagliate le teste.
Sì.
Volete edificare il mio regno? Ammazzate, uccidete, bruciateli vivi. Il Corano dice, bruciateli vivi, dice il Corano. Quindi questi giornali che non capiscono niente, che oh, l'ISIS sta bruciando vivi, che maleducati, non sono né l'ISIS, è il Corano. Da qualche parte l'hanno imparato, leggi il Corano.
Sì.
Guarda, ti do un riferimento che ce l'ho qui, guarda. Corano, Sura 6, versetto 152. 6, 152, Sura, Corano, dice di uccidere i cristiani ebrei ovunque li trovate. Ovunque li trovate. E discernimento del coranico, dell'islamico, se deve fargli pagare la tassa per salvargli la vita o ucciderlo, è il suo discernimento. Vuoi adorare Allah? Devi tagliare le teste. È un comandamento. Quindi non fatevi imbambolare da questi gente alla televisione islamica, il Corano è l'Islam, è una religione di pace. Lì c'è davanti il giornalista, il Corano non ha tempo di leggere, è troppo impegnato a leggere quello della sera che dice frottole, e non lo conosce il Corano. Ma ditegli a questi giornalisti che scaricassero qualche cosa da Radio Blast, forse imparano qualcosa. E gli islamici dicono, ma è una religione di pace. E il Papa dice, sì, aspetti di baci i piedi, sono d'accordo con te. Non è vero! Oh, sveglia! Non è di pace, è di guerra, è di sangue. Nel 1915 i turchi hanno ucciso 1,5 milioni di armeni, 1,5 milioni di armeni. Loro ne dichiarano solo alcune centinaia di migliaia, già quelli basterebbero.
Quindi questo che succede in Filippine è un avvertimento, un altro avvertimento di quello che vogliono fare ovunque.
Che faranno? Che faranno? Che viene la tribolazione, ha detto Gesù, che non c'è mai stata prima. Vi ripetiamo che dovete spostarvi, fratelli, va bene? Spostati dai luoghi dove la presenza islamica è significativa. Per questo Gesù ha mostrato Sud America, perché qui islamica è insignificante la presenza, magari ci sarà anche, ma comunque significa qui possiamo evangelizzare invece di scappare in continuazione con gli islamici dietro, no?
Sì, amen.
Va bene, ha detto Gesù, ci sono questi di chiesa che dicono voi avete paura, Gesù ha detto a Matteo 10:23, perseguito in un posto, fuggi in un altro, che paura, sto qui, scusi, signor diavolo, non mi ha visto, ecco, brava, spari, miri bene, se no mi manca. Scusa, io noi ci riuniamo alle 10 o 3 mattine qui all'edificio, guarda l'indirizzo qua, se c'è la finestra, potrà le bombe nella finestra, guarda, non è che fa male la macchina, guarda, passa in seconda, rallenta un pochino, tira 2 o 3 bombe e continua.
Mm-hmm.
Grazie signor diavolo, al suo servizio.
No.
Guarda, vi ripetiamo, dovete spostarvi da questi posti, va bene? In qualsiasi momento, ovunque ci sono islamici, in qualsiasi momento una percentuale di questi islamici cosiddetti moderati possono svegliarsi e iniziare a cercare di fare a Maometto felice e quale dice di uccidere i cristiani a piacere, come detto prima il Corano, va bene? E quindi a meno che non vi sentite chiamati, i fratelli ci dicono ma Dio non mi ha detto di spostarmi, ma io vi dico questo. A meno che non vi sentite chiamati a rimanere in queste zone per evangelizzare, non per bere cappuccini perché fate fatica a vendervi i mobili. Se Dio, a meno che non vi chiamate, rimanete qui per evangelizzare, solo per quel motivo. E se non siete disposti a dare la vita come martiri in questi luoghi, dovete spostarvi. Se non avete questa chiamata, più aspettate, più difficile sarà spostarsi. Va bene? E ricordiamo anche ai fratelli che scegliessero di venire nella nostra zona, che li aiuteremo in tutto quello che possiamo, con consigli, nello spirito, va bene, ma però dovete essere autosufficienti, va bene, qui no, non siamo venuti qua a organizzare la religione tradizionale, un'altra religione, per l'amor di Dio, cioè non siamo qua a organizzare incontri, riunioni, no, qui venite qua, incontri, riunioni, noi non ve ne organizziamo, voi dovete venire qua, non per scaldare cambiare le panche da scaldare dall'Europa qua. No, venite qua per organizzare una chiesa. Venite qua a casa vostra, noi vi incoraggiamo a organizzare una chiesa. Come fare? Leggete il corso biblico, studiatelo, mm-hmm. Il corso profetico vi insegna. Organizzare una chiesa nella vostra casa e noi lavoreremo e ci concentreremo con questi fratelli che vogliono organizzare chiese nelle case.
Amen.
Va bene. Amen. Quegli altri che vogliono avere riunioni e scaldare panche, si arrangiano. Noi cerchiamo fratelli che vogliono fare chiesa nelle case, questa è la nostra chiamata.
Sì, evangelizzando, sì.
La nostra chiamata è di essere un'antenna dello Spirito.
Amen.
Va bene? Questa è la nostra chiamata. Non è essere chiamata a venire qua a organizzare un'altra chiesa addormentata, per l'amor di Dio. Se questo che andiamo da fratello Giuseppe, che lui ci organizzerà il salotto con le sedie, scalderemo le sedie ogni settimana. No. Chiesa nella casa senza edificio? No, anche chiesa nella casa è peggio dell'edificio. Cioè la nostra chiamata è di essere un'antenna dello Spirito, sulla montagna dello Spirito, per aiutare con la parola e la guida profetica di Dio. Questa è la nostra chiamata. Chi interessa questo a fare la chiesa in casa, vi aiutiamo. Gli altri, arrangiatevi, no? Non è la nostra chiamata. Va bene? Con i fratelli della zona probabilmente verrà anche il giorno che ci si dovrà spostare tutti insieme o in piccoli gruppi, in boschi, paesini, sperduti, in montagna, rifugi simili, va bene?
Sì.
Però diciamo per il momento ancora tranquilli, probabilmente adesso la chiamata adesso è trovarvi una casettina qui nella zona dove siamo noi o al Polo Nord o dove volete andare, non sta a dirvelo, e fare una chiesa in casa. Perché? Perché la chiesa in casa, ci ha detto il Signore ce l'ha detto specificatamente, ok? È l'unico modo di sopravvivere nel tempo della fine, quando le chiese del Papa, le chiese degli evangelici del rapimento prima tribolazione saranno o col marchio della bestia o saranno distrutte uno o l'altro. Non potete riunirvi in queste case della domenica, in queste chiese la domenica mattina, dove non ci saranno più. sarà come in Cina adesso, che la religione ufficiale riconosciuta non è neanche cristiana più, quasi non lo è. E le altre chiese un po' migliori sono tutte underground o clandestine, sarà così. E più, sempre più clandestine il cristianesimo dovrà diventare. Nelle Filippine, stragi, distruzioni, cristiani uccisi, come esattamente come fanno in Siria. Se avessero ascoltato questi consigli che stiamo dando da anni, non che gli faccia una colpa, però è così la storia. Se avessero ascoltato questi consigli, non sarebbero lì a farsi, non ci sarebbero questi genocidi, queste stragi, perché gli islamici non saprebbero che pesci pigliare. Non saprebbero mai dove riunirsi. Infatti, quando vi riunite, non lo dite dove, quando, come, a chi.
Sì.
Vi riunite a casa, la riunione principale è a casa vostra con le pecorelle per fare una chiesa, non con i fratelli pecore grassi a bere cappuccini e a cantare quattro canti. No, non siamo interessati a scaldare panche con gli altri fratelli. Siamo interessati che voi a casa vostra fate una chiesetta e invitate le pecorelle. Se fate così, vi aiutiamo al 100% nello spirito, consigli. Gli altri che invece non gli interessa chiesa nella casa, vabbè, ognuno va per la sua strada, insomma.
No, ma è vero che sarebbe stata la soluzione anche in Filippine a questa grande persecuzione. Se gli incontri si fanno nella casa, allora è più difficile distruggere tante case e uccidere tanti cristiani. E anche perché sarebbe sufficiente solo leggere nella Bibbia come ha funzionato la prima chiesa, come sappiamo dall'storia che si incontravano nelle catacombe e così hanno sopravvissuto fino ad oggi, non facendo riunioni ufficiali a certe ore che tutti lo sanno, compreso i nemici, ma incontrandosi in segreto, in boschi, in catacombe, in case private, senza che nessuno lo sappia. E così il cristianesimo è arrivato dopo 2000 anni anche a noi. E questo dobbiamo fare in tempo della fine, ma cominciando anche oggi, perché sono tanti che sono perseguitati in tanti paesi. Potrebbero insegnare solo dalla storia.
Sì, quindi guarda, se loro avessero fatto questo, queste stragi nelle Filippine non ci sarebbero state. Ci saranno stragi anche dove? In Italia, in Europa, in Inghilterra. Ci saranno stragi che... Questi islamici vanno da Maometto e dalle fatidiche 72 vergini che sono annoiate nel paradiso di Allah, dove scorre un fiume di vino, quindi sesso a volontà e vino. Immagina quanto sono carnali questi qua. Questo è il loro paradiso.
Sì, tutto nella carne.
Andare a prendere 72 donne che si annoiano notte e giorno, stanno solo aspettando te, poveracce. E tu devi solo buttare una bomba, ammazzare un po' di persone, bambini, donne incinte, ammazza tutte e che arriveranno queste vergini. Ah, quante ne ammazzate? Un centinaio. Oh, che eroe, mio grande eroe. Un paradiso così, io non voglio neanche entrarci. Va bene?
È vero. È vero,
quindi,
è vero.
Guarda, è molto importante che i fratelli cominciano a organizzarsi nelle case adesso, non domani, il tempo era ieri, siete già in ritardo, già stanno cominciando a ammazzare i cristiani come le mosche, li appollaiate come gli anatroccoli. E Gesù non è più qua adesso con la sua presenza fisica, Gesù non c'è, il Gesù di Nazareth non c'è più. Gesù, lo vedi fisico Gesù? Chi l'ha visto Gesù fisico?
No, però nello
non
spirito
c'è più.
Sì.
Ha avuto una visione, ma non c'è più il Gesù di Nazareth.
Sì, sì, sì.
Va bene? Gesù adesso è onnipresente, è Dio. Gesù non è più qua ad aiutare un piccolo manipolo di 12 discepoli, va bene? Ma lui ora aiuta tutti, in tutto il mondo,
sì,
nello
amen.
Spirito.
Amen, amen.
E lo Spirito è più efficace della stessa presenza fisica di Gesù.
Amen.
Quindi non è che io devo andare a visitare ogni casa, fare ogni riunione, no. È sufficiente lo Spirito Santo. La Bibbia cos'è? È uno scritto, va bene? E la Bibbia, io così faccio, leggo la Bibbia e faccio, prego lo Spirito Santo, il Signore mi guida. Quindi se Gesù non è qui di persona, è qui nello Spirito. Quindi anche voi, fratelli, non siete dipendenti da me. Dovete riunirvi nelle vostre case con l'ausilio dello Spirito Santo, con la guida della parola, con la Bibbia, con la bussola dello Spirito, e sapere cosa fare e cosa non fare. Ogni mattina in ginocchio a chiedere a Gesù cosa faccio oggi, non come ho fatto ieri, andiamo avanti come ieri, il treno segue il binario, no, vediamo un po' se bisogna fare un cambio qui e svincolarsi, andare in direzione diversa, va bene? Quindi fratelli, non vi scoraggiate, va bene? Potete farcela, possiamo farcela, arriva l'anticristo, arriva la persecuzione, è già cominciata, le avanguardie dell'anticristo già sono in giro a ammazzare i cristiani destra e sinistra, arriveranno anche a casa vostra, arriveranno nelle vostre zone se siete in Italia, in Europa, arriveranno, infatti sono già arrivati, ci sono più di 50 milioni di islamici. Il servizio segreto inglese ha detto che il 22% degli islamici che sono in Europa sono a favore dell'ISIS, 22%. Allora, 22% su 50 milioni sono almeno 10-11 milioni, va bene, sono una decina di milioni abbondanti. 10 milioni di pro-ISIS in Europa, 10 milioni, è abbastanza uno che tira una bomba qua, tutta la polizia d'Europa a cercarlo e poi non lo trovano. Uno, ce ne sono 10 milioni così. Quindi fratelli, ovunque siete, non forse arriverà, arriverà. Arriverà nella maggior parte delle zone, capito? È come questo edificio che è bruciato a Londra.
Sì.
Che perfetto esempio a questi terroristi di cosa fare. Basta portare.
È vero, sì.
Basta una tanica di benzina, dai fuoco all'ascensore e qualcos'altro, uh-huh, al piano terreno, al secondo piano, e tutti gli altri 20, 30, 40 piani, che non scende più nessuno.
Uh-huh. Sì, è vero.
Il costo? Una tanica di benzina. Ti rendi conto?
Mm-hmm.
E questo è successo per sbaglio, apparentemente. E quello lo faranno apposta. Ci sarà più che una tanica, ci sarà forse di più. Sarà più professionale. Preghiamo di no. Ma
Amen.
Queste sono avvisaglie di quello Amen. Che succederà. Comunque, sì. Fratelli, io dico questo.
Sì.
Non vi scoraggiatevi, fatevi forza in Gesù. Gesù sta per mandare aiuto. Stanno per giungere in 144.000 a dare rinforzo, va bene? Stanno arrivando 144.000 pastori.
Amen.
In gamba, va bene? Io sono un buon a nulla, ma questi sono in gamba. Questi qua saranno nel posto giusto, al momento giusto, fa la cosa giusta, ma si lanceranno nel fuoco, moriranno anche come martiri, senza paura, avranno anche paura, ma controlleranno la paura. Comunque vi ricordiamo, a voi fratelli che avete terminato il nostro piccolo corso biblico, che voi, cioè per noi, siete ora, come la parola dice in 1 Pietro 2,9, siete leader, siete pastori, ciascuno di voi che ha terminato il corso, fedelmente, siete un pastore, unto da Dio e nominato dallo Spirito Santo, non diploma in pezzo di carta con un pezzo di scotch alla parete, ma un diploma spirituale, cioè col timbro di cosa, Angela? Il timbro dei,
Gesù.
Dei frutti.
Ah, dei frutti,
capito?
Sì.
Il timbro timbrato dal vescovo lì che con l'acqua sa. No, il timbro di Matteo 7,20, il timbro dei frutti.
Amen.
Va bene? Quindi potenzialmente tutti siamo leader, pastori e sacerdoti nel momento che nasciamo di nuovo, 1 Pietro 2,9, tutti. Ma Gesù ha addestrato i suoi discepoli per 3 anni e mezzo. Quindi serve un po' di addestramento, no?
Sì.
Noi nel nostro piccolo, molto piccolo, addestriamo per 5 mesi. Vabbè, di più non volevamo caricare. Però è l'inizio, è un trampolino, piccolino. Non è come Gesù e 12, è piccolino e siamo piccoli. E vediamo che le grandiose cose che Dio ha già cominciato a fare tramite i dolcissimi studenti, fratelli studenti che hanno finito questo piccolo, piccolo corso profetico. Fratelli
sì.
Che fedelmente lo usano per trampolinarsi e lanciarsi dove? Nelle scritture, nell'evangelizzazione, nelle guarigioni miracolose, nel predicare Gesù, nel dare la salvezza. E la cosa principale che Gesù mi ha detto di enfatizzare, di accentuare, cos'è? Di far diventare ciascuna delle vostre case una meravigliosa chiesetta in casa, per la gloria di Dio. Perché quando queste baracche della domenica mattina saranno chiuse, queste facsimile di chiese, che di chiese c'hanno solamente il pesciolino attaccato sulle macchine e una croce sul tetto, c'hanno solo quelle e basta, e 4 canti, e tutte le pecorelle dentro imprigionate da un sistema religioso che non le fanno uscire, pecorelle imprigionate in questi posti, va bene? Quando questi posti saranno chiusi, ci saranno più gli islamici, avranno fatto un po' di barbecue lì, avrete le vostre case dove gli islamici non sanno che vi state riunendo, che state pregando, che le usate come basi per evangelizzare, come dei commandos cristiani, dove di nascosto partite ad evangelizzare, tornate e via. Potete, però dovete invitare, adesso non è così grave ancora, nonostante l'andano le bombe ancora alle vostre case, potete invitare le pecorelle, però analizzatele, discernetele, pecorelle delle quali vi potete fidare, e dovete invitare, cioè almeno io direi 20, 30, 40% delle pecorelle, metti 10%, va, sicurezza, delle pecorelle che evangelizzate o che dovreste evangelizzare tutti i giorni, almeno il 10% di quelle dovreste invitarle a casa. E cosa stai? Prendi la televisione e la butti fuori dalla finestra, va bene, cambi l'ordine delle sedie, tutte le sedie puntate alla televisione, va bene, metterle in cerchio, in mezzo a un tavolinetto per il caffè, e riunirsi con le pecorelle. Dici, io sono solo, come faccio? Vai a evangelizzare e presto sarai in due, magari hai bisogno di una moglie, magari troverai anche la moglie mentre evangelizzi. Io ho fatto così. Vai a evangelizzare, sarete in due, magari non sarà. Io sono già sposato, ottimo. Come coppia, avete un'altra coppia, sarete in quattro. Ma non pecore grasse lì solo per fare bere caffè e chiacchierare di problemi. Invitate le pecorelle che voi state aiutando, state dando la salvezza, state dando la guarigione, gli state insegnando il corso biblico, gli state insegnando la Bibbia, gli state insegnando le scritture, gli state insegnando a memorizzare, gli state insegnando a evangelizzare, gente che voi aiutate, gente che ha bisogno di aiuto, gente che vi vede come pastori, che non dovete convincere, non dovete dirgli io sono tuo pastore, io sono l'apostolo, il grande apostolo, no, sono stato unto da, no. Loro stessi vi chiameranno pastore, loro stessi vi chiameranno guide. Se una pecora non ti chiama guida, pastore, di sua spontanea volontà, senza che tu lo spingi, allora non sei pastore. Se le pecore non vi chiamano pastore senza che lo sanno che siete pastori, non siete pastori. Se andate a evangelizzare in una scuola, ci siamo presentati... eravamo in Europa, Europa orientale, ci siamo presentati, no, eravamo in Perù, e ci siamo presentati come artisti, virgolette, mica possiamo dirgli siamo evangelisti, evangelizzatori, per l'amore di Dio, ci fanno entrare, e siamo entrati tutti agghindati, artisti, facciamo il programma, e successo enorme, tutti hanno pregato per ricevere Gesù, perché ormai...
Sì, sì, sì.
Hai capito come facciamo noi?
La preghiera è sempre parte del programma.
Perché la preghiera la mettiamo dentro nel teatrino, no? Prima che io al direttore dire ok, a tutti in ricreazione, ciao. No, dentro nel teatrino mettiamo la preghiera di salvezza e funziona.
Sì.
Alla fine non se ne volevano andare, che c'erano pecore in questa scuola.
Sì.
E c'era un insegnante lì, una peruviana, veniva da me con gli occhi... commossi con le lacrime, io dicevo una cosa, sì, subito pastore, poi gli chiedevo, senti, possiamo aspettare quel tavolo? Subito pastore, e io dicevo, si sta rivelando,
sì, ha capito tutto, questi artisti, tra virgolette,
era dolce, cattolico, evangelico, qualcosa era, cristiana attiva, si vedeva con le lacrime agli occhi, che siamo andati a pregare con quei discoli, quei monelli dei loro studenti che ci hanno detto si picchiavano, si drogavano, sesso nei gabinetti, tutti i colori.
Sì, sì,
e
sì,
noi siamo
sì.
Fatti pregare tutti, ha dato un messaggio e lei con le lacrime agli occhi, non sapevo come ringraziarci. Finalmente alla fine ha capito chi eravamo. Non abbiamo dovuto dirgli, sai, io sono un pastore, sono fratello Giuseppe. No, niente.
No.
È venuta lei e fa, sì pastore, subito pastore. Ha capito che ero sotto mentite spoglie.
Sì, dal messaggio, sì.
In quale frutteto c'è un albero che dica albero di pesche?
Sì.
Albero, pianta di meloni. Non ne vedo.
Sì.
Come fai a sapere che un albero ha delle pesche, Angela?
Perché da pesche, dai frutti si vede.
È un albero che non c'è niente da 10 anni, gli devi scrivere albero sterile?
No.
No, è già nel fuoco.
È chiaro.
Va bene?
Sì.
Quindi, fratelli, cerchiamo di concludere qua. La chiamata che Gesù mi ha accentuato molto questa settimana, e tu lo sai, Angela, ne ho parlato e riparlato. Gesù mi ha detto, di ai miei figli che devono amorevolmente svegliarsi, più o meno così ho interpretato. Io interpreto sempre in chiave di sveglia quando Gesù vi parla. Digli ai miei figli che devono, sono chiamati, li chiamo a fare una chiesa in casa. Perché è l'unico modo di sopravvivere al tempo della fine. Se non c'è chiesa in casa, sarai un handicappato in sedia a rotelle. Non importa se sei solo o siete in due, presto sarete in quattro, in otto o in sedici. Se siete fedeli, se il corso biblico che avete letto con mezzo cuore, mezzo addormentati, dovete rifarlo. Ci sono dei punti importanti del corso biblico che non dovete, non potete mancare. Importantissimo. Sono le scritture. Dovete memorizzarle, dovete praticarle, dovete predicarle. Dovete andare, e poi c'è un altro punto. Il corso biblico profetico vi insegna a andare a evangelizzare, andare fuori nelle strade. Se non lo fate, mi spiace, siete mezzo addormentati. Non siete membri attivi, vergini con olio. Siete, sarete anche vergini, ma l'olio non l'avete. Avete fatto 5 mesi di corso biblico, avete sprecato 5 mesi. Dove sono i frutti? Dove sono le persone che avete dato la guarigione miracolosa? Il corso ve lo insegna. Dove sono le pecore che avete dato la salvezza? Dove sono le pecore che si riuniscono a casa vostra? Nessuno? E allora siete un mezzo disastro, ve lo dico con amore. Non c'è nessuna condanna, basta che vi pentite, rifate il corso biblico col cuore. Se non vi piace il mio corso biblico, andate a qualche chiesa che ve ne dia uno migliore. Nessun problema, non sono geloso. Questo è meglio che io ho potuto fare. Ci sono anche profezie, c'entro di tutto. E mi raccomando, memorizzate quelle scritture. Se no il corso biblico non vale niente se non le memorizzate. Uno. E due, se non andate a evangelizzare, non vale niente. D'accordo? Avete sprecato 5 mesi della vostra vita. Ma ci sono buone notizie. Pentitevi, svegliatevi la mattina, mezz'ora, un'ora tutte le mattine, digiuno. Massimo fatevi un bel bicchiere con un limone dentro, caldo, così che il limone vi sveglia. Un limone caldo al mattino, un limone spremuto in acqua, un po' di miele se volete, e come un caffè. Vi sveglia qualunque cadavere. Va bene? E tutte le mattine, mezz'ora, un'ora, tutte le mattine, e vedete che Gesù vi parla. Quindi, chiunque ha cominciato a mettere in pratica i consigli del corso biblico già sta facendo queste cose. Quindi questo è il segreto che noi abbiamo imparato. Abbiamo imparato il segreto dei pochi minuti alla mattina che cambiano il mondo, almeno il mondo della nostra vita, con Gesù. Dov'è? Marco 1, 35. Cosa dice? Lo leggiamo o lo dice a memoria?
Gesù, non lo so per memoria.
Gesù andava, non lo sai a memoria?
No. So che parla di Gesù che andava durante la notte, presto, in mattinata, a pregare.
Ecco, quindi alla mattina Gesù era ancora buio, dice, andate a un luogo deserto e pregate. Quindi se voi siete a casa vostra, mentre il marito russa, o la moglie lì che ancora non si è girata nel letto, o se siete a scapoli vi alzate, fate come volete, andate a un posto deserto, dove il russare di fratello Giuseppe non disturba mia moglie. Io non russo, grazie a Dio, ultimamente ho smesso di russo, ho pregato, non russo più. Ho detto a mia moglie, basta, non russo. Niente, pregate se russate, fratello. Va bene, Gesù andava in un posto segreto, in un posto deserto. Va bene? E quindi, fratelli, Gesù vi dice, così dice Gesù, Angela, appuntamento con me tutte le mattine se avete un problema. Io lo risolvo, dice il Signore. Vi aspetto. Io sono più fedele ad amarvi, incoraggiarvi, parlarvi e guidarvi. Sono il più fedele. Quindi alzarsi la mattina, puntare alla sveglia, va bene? E quella piccola mezz'ora, un'ora che cambia la vita. Quindi suggeriamo di farlo con fedeltà tutte le mattine e avrete olio nelle lampade. E quelli che l'olio e le lampade non ce l'hanno, controllare se stanno facendo queste cose. Questi sono i miei consigli di fratellino anziano. Nei consigli. Se avete un modo diverso, nessun problema. Non sono dogmatico. Fate come vi pare. L'importante è che i frutti siano pecore raggiunte, guarigione data agli infermi, Vangelo predicato e, Gesù mi ha detto di dirvi, chiesa in casa. A posto, Angela?
Amen.
Oh,
grazie, Gesù.
Questo tutto sulla persecuzione a... nelle Filippine, contro questi cristiani che adesso fanno stragi, genocidi. Svegliarsi, fratello, non aspettate che vengano a fare genocidio nella vostra zona. Svegliarsi adesso.
Sì, sì.
Proverbi 22, cos'è, verso 3, dice: il saggio vede venire il male e si nasconde, lo stolto va avanti diritto e ne porta la pena, viene distrutto. Il saggio vede il male e si nasconde. E dammi una scrittura, almeno una dammela, per esempio Matteo 16.
Matteo 16, verso?
Dall'inizio. Okay. E questo sono, sai che Gesù ha parlato di meteorologia?
Sì.
Meteorologia.
Matteo 16, 1.
Sì.
I farisei e i sadducei si avvicinarono a lui per metterlo alla prova e gli chiesero di mostrar loro un segno dal cielo. Ma egli rispose: quando si fa sera, voi dite, bel tempo, perché il cielo rosseggia. E la mattina dite, oggi tempesta, perché il cielo rosseggia cupo. L'aspetto del cielo lo sapete dunque discernere, e i segni dei tempi non riuscite a discernerli? Questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, e segno non le sarà dato se non quello di Giona.
Cioè, Gesù sta dicendo che quelli che aspettano un segno sono malvagi e adulteri, almeno malvagi come minimo. Però li chiama adulteri perché dice, perché li chiama adulteri, Angela?
Perché nel loro cuore amano altre cose e non Dio.
Sì, i farisei non erano famosi per l'adulterio carnale, assolutamente no. Però li chiama sempre adulteri, perché lui guarda nello spirito, perché lui adorava, loro adoravano la loro religione più di Dio.
Sì.
È come oggi un cattolico, un evangelico che mette la sua religione davanti a Dio. Va bene, la panca, la riunione la domenica mattina alle 10, quello lì, guai se la manchi, se no cosa? È meglio mancare 100 riunioni in chiesa la domenica mattina ma seguire Gesù. Quindi sta dicendo che una generazione malvagia chiede un segno. Quindi questi sono i cristiani che vogliono i segni. Dio non mi ha mostrato. Cosa intende mostrare? Niente, Signore. È scritto nel Vangelo. Ma il Vangelo mica mi dice se devo stare o uscire dall'Europa. Certo che lo dice,
sì.
Nelle profezie.
Mm-hmm.
Mettiti in ginocchio. Ma io non lo capisco. È perché tu sei mezzo addormentato. Svegliati. Un bicchiere con una bella limonata la mattina calda. Va bene, la Bibbia. Un ginocchio, se ti fa male alle ossa, mettiti un cuscino sotto le ginocchia e ascolta Gesù.
Amen.
Fallo tutte le mattine e fra 2, 3, 4 mattine scrivimi. Il Signore ti parlerà. Mezz'ora, un'ora però, Mezz'ora, un'ora di lodarlo e ascoltare. Lodarlo e ascoltare. Quando lodi il Signore hai cacciato il diavolo fuori dalla tua mente. Ieri ho dato il messaggio sulla mente, no?
Sì. Non in diretta, però abbiamo registrato un piccolo messaggio solamente che abbiamo postato sulla prima pagina della radio.
L'hai messo sulla radio?
Sì.
Come si chiama?
Qualcosa sulla mente. La battaglia è nella nostra mente. Vincere il diavolo prima che entri nella mente. Il campo di battaglia della mente.
Ok, dove lo trovano i ragazzi questo qua?
Appena apri la pagina radio, Radio Blast, prima cosa. Sulla pagina.
Quindi, sulla prima pagina, il messaggio fresco, che dice che dobbiamo bloccare il diavolo alla porta, sull'entrata. Cioè, dov'è la porta, Angela?
Nella mente.
Nella mente. Dov'è la porta che il diavolo entra? Per il piede, la mano, la spalla, la zuccatura?
No, i pensieri.
La mente, i pensieri. Va bene, noi Radio Blast trasmette in tutto il mondo, il diavolo anche. Va bene. E quindi la lotta. Radio Spirito Santo che viene dal cielo e Radio Diavolo che si traversa da angelo di luce e tutto, si traversa da papa, da evangelico, quello che è, e dice: ah, io sono, vengo da Dio, vengo a dare i frutti. Quindi bloccare il diavolo a livello di il pensiero. Quando tu hai il pensiero sbagliato, dice: no, qui non entri. No, qui non si entra, un pensiero pornografico, soldi, qualunque cosa, negativo, odio verso una persona. No, no e no. Se non l'hai capito, e no. Tu qua non entri. Perché? Perché devo lodare il Signore. Fuori di qua, diavolo. La nostra mente è come una torre. Il diavolo cerca di lanciare dardi infuocati, cioè bugie, inganni, le cose che la nostra mente carnale ama. Dice, qua non entri, sto pensiero io non lo penso. Quella sciagurata di Eva, quando il diavolo gli ha detto, mangia il frutto. Devi dire, no, no e no. E tu vai al diavolo. E lui dice, sono già il diavolo, allora va dove ti pare. Va bene?
Sì.
Allora, vai avanti nel nome di Gesù Cristo, amen. Quindi fratelli, forza. Quindi fratelli con olio, Dio vi benedica. Fratelli senza olio, svegliarsi e mettere l'olio della fedeltà.
Grazie Gesù, amen.
Andiamo.
Amen. Andiamo, forse facciamo una pausa e poi andiamo al messaggio di oggi. Da parte di una sorella che ci ha scritto, Ilina, ha una bella domanda che parla anche di evangelizzazione. E il Signore ti ha dato un messaggio, credo che si applica a noi tutti. Ma prima facciamo una pausa, sì. Ascoltiamo questo bel canto, Ritornerai.
Ritornerai, e non so se quel giorno io viva sarò. Ritornerai, tutto quel che ho fatto cambiare, più non potrò. Ma una cosa so, che tu ritornerai e porterai la pace che adesso io non vedo intorno a me. Se tu